Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo Adriano Vitali in console che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica che settimanalmente sulla radio vaticana si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. La settimana scorsa abbiamo dato il via ad una serie di trasmissioni che si occuperanno in particolare degli obiettivi del millennio, vale a dire quei punti che sono stati solennemente affermati nel settembre del 2000, sottoscritti all'unanimità dai membri delle Nazioni Unite e che dovrebbero almeno essere confermati nel 2015. Sono 8 gli obiettivi, li abbiamo enunciati la settimana scorsa e questa settimana diamo proprio il via alle puntate che monograficamente si occuperanno dei singoli obiettivi, a cominciare evidentemente dal primo, che dice semplicemente, tra virgolette, sradicare la povertà estrema e la fame, dimezzare in particolare fra il 1990 e il 2015 la percentuale di persone il cui reddito è inferiore ad un dollaro al giorno, raggiungere un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani, dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone che soffre la fame. Ci chiediamo quest'oggi proprio a che punto siamo del percorso, quali sono i segnali che si ricevono e comunque quello che si sta facendo attivamente sul campo. E per farlo abbiamo in collegamento telefonico due graditi e competenti ospiti. Cominciamo con Maria Egizia Petroccione, che è la portavoce del CINI, il Coordinamento Italiano Network Internazionali, e grazie naturalmente anche a Francesco Petrelli, che oltre a essere presidente dell'UCODEP, già più volte ospite nelle nostre trasmissioni, è qui in particolare come rappresentante dell'Associazione delle ONG Italiane. Grazie a entrambi. E allora, io ho enunciato rapidamente l'obiettivo numero uno, comincerei proprio con lei, Francesco Petrelli, per avere un quadro generale, ecco, qualche dato e soprattutto a che punto siamo.
In premessa è importante dire che il diritto al cibo è sancito da 60 anni, sin dalla Dichiarazione Universale del 1948, che proprio l'articolo 25 recita che ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e l'alimentazione per sé e per la propria famiglia. Quindi lo consideriamo a buon diritto un diritto fondamentale, appunto quello dell'alimentazione, del diritto al cibo. La situazione non è positiva, non è positiva per tante ragioni. La prima è che ha conosciuto un peggioramento dopo molti anni di stazionarietà, a partire dalla crisi alimentare, dalla crisi del cibo che abbiamo visto proclamata da tutti i media, da tutti i telegiornali l'estate scorsa, e che per la prima volta ha prodotto una inversione di tendenza negativa. Secondo i dati della FAO, le persone a rischio di insicurezza alimentare sono passate nell'ultimo anno da circa 925 milioni a 975 milioni, cioè 50 milioni in più sono a rischio di fame. Rispetto a questo, alcuni provvedimenti sono stati presi. Ricordo il summit straordinario che si è tenuto proprio a Roma con la partecipazione dei governi presso la FAO. La FAO ha sede a Roma, come sappiamo, è l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare che è basata a Roma, e che avevano preso un impegno straordinario, che è quello di stanziare, di fronte alla crisi drammatica che rischiava di produrre questo tipo di effetti, 22 miliardi di dollari. In realtà gli impegni lanciati in quella conferenza sono stati solo in piccola parte e rispettati, nel senso che a fronte dei 22 miliardi promessi fino ad oggi ne sono stati stanziati solo il 10%, una cifra di circa 2 miliardi. Nel frattempo, come dicevo prima, le condizioni peggiorano. Quindi c'è bisogno di incalzare i governi, soprattutto i governi dei paesi industrializzati, i governi dei paesi ricchi, dei paesi donatori, perché la situazione rischia di mettere in discussione la vita di molte decine di milioni di persone. in particolare in alcune aree e paesi del mondo come l'Africa e l'Africa subsahariana.
Maria Egizia Petroccione, prendendo spunto da quanto appena detto da Francesco Petrelli, io so che voi del CINI in particolare siete molto attenti a questo aspetto, cioè la dicotomia, la problematica che c'è tra le dichiarazioni fatte rispetto a impegni presi dei differenti governi e poi la concretizzazione di questi impegni. Ecco, due parole su questo aspetto.
Sì, assolutamente, i dati che ha ricordato Francesco Petrelli parlano da soli e questo ci deve far riflettere su quante delle promesse, degli impegni sottoscritti dal nostro governo, ma anche da altri governi, sono poi effettivamente messe in pratica e rispettate. Tra l'altro mi piace ricordare che il CINI nel 2006 ha fatto una delle prime ricerche sull'importanza che gli italiani attribuivano al raggiungimento degli obiettivi del millennio e in particolare anche al primo obiettivo del millennio, che è il più universalmente conosciuto. E se si tiene conto della ricerca che noi abbiamo fatto, si evince che il 92% degli italiani attribuisce una grande importanza al raggiungimento di questi obiettivi e quindi anche al rispetto degli impegni presi dal governo italiano nella lotta alla povertà. Purtroppo questa grande sensibilità e questa grande attenzione che c'è da parte della società civile quasi mai viene presa in considerazione nel momento in cui si deve poi mettere mano al portafogli dello Stato, ovviamente, quindi ridurre dove tagliare. Purtroppo la cooperazione italiana è sempre la prima a cadere sotto l'ascia, diciamo, dei tagli. La finanziaria di quest'anno lo conferma, c'è stato un taglio del 56% delle risorse dedicate all'aiuto pubblico allo sviluppo e in queste condizioni appare sempre più difficile il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.
Avremo modo poi, tra l'altro, anche con Francesco Petrelli tra poco di ulteriormente approfondire questo aspetto delle risorse e anche del ruolo dell'Italia. Vorrei ancora rimanere però con Maria Egizia Petroccione rispetto anche al merito degli aiuti, in particolare quantità, qualità.
Sì, ecco, questo è un altro aspetto fondamentale per il CINI, sono problemi che non possono essere scissi. Non si può prescindere, non si può fare cooperazione se non ci sono fondi, quindi la quantità degli aiuti è importantissima, ma non si può fare buona cooperazione se non si presta un'altissima attenzione all'efficacia degli interventi e quindi alla qualità degli aiuti. Per questo noi riteniamo che le due cose debbano andare insieme e per questo motivo abbiamo, insieme all'Associazione delle ONG Italiane e al Ministero degli Affari Esteri, recentemente sottoscritto una convenzione per una collaborazione più coordinata e più stretta sul tema proprio dell'efficacia degli aiuti. La nostra collaborazione dovrebbe consistere e consisterà, perché è già iniziata, nella stesura, insieme al team efficacia degli aiuti del Ministero degli Affari Esteri, di un piano nazionale italiano per l'efficacia degli aiuti. Brevemente, riguardo all'efficacia degli aiuti, ci riferiamo ai 5 principi fondamentali che sono scaturiti dalla Dichiarazione di Parigi e poi riconfermati e leggermente ampliati dall'agenda di Accra per l'efficacia degli aiuti, la cosiddetta tripla A. I principi fondamentali in materia di efficacia degli aiuti sono ovviamente la titolarità del processo di sviluppo e quindi l'idea che i paesi in via di sviluppo debbano essere titolari delle proprie strategie, del proprio destino e delle proprie priorità di sviluppo, l'allineamento, l'armonizzazione, la gestione basata sui risultati sia da parte dei paesi donatori che da parte dei paesi cosiddetti beneficiari e la responsabilità reciproca. Questi sono principi fondamentali che non possono non essere seguiti se si vuole fare una cooperazione di qualità.
E seguirli significa appunto anche coordinare adeguatamente le proprie attività anche rispetto a quelle che magari compiono altri ambiti nello stesso campo, quello della cooperazione. Francesco Petrelli, in questo senso, Maria Egizia Petroccione ricordava la convenzione che è stata firmata proprio di recente tra voi dell'Associazione Italiana delle Organizzazioni Non Governative e il CINI. Stanno migliorando le cose in questo senso a livello di coordinamento?
Sì, anche noi partecipiamo come associazione delle ONG alla lavoro di realizzazione di questo piano volto a migliorare l'efficacia degli aiuti, anche perché è giusto dare conto al cittadino contribuente di come vengono utilizzati i propri soldi nell'ambito di questo tipo di azione. Riprendo però un problema che è a monte e che Giuseppe Petroccione citava, che è il problema della quantità. Un lavoro sulla qualità, sul coordinamento, sull'efficacia è indispensabile, però rischia di essere un lavoro a cui manca l'oggetto se non si affronta il tema del mantenimento del livello costante del cosiddetto APS, cioè dell'aiuto pubblico allo sviluppo del nostro paese. Cito un solo dato. Gli impegni di sviluppo del millennio presi a livello europeo comportavano che i paesi nel 2010, i paesi europei fra cui anche l'Italia, dovessero raggiungere lo 0,50 del proprio PIL, del prodotto interno lordo, per l'aiuto allo sviluppo. L'Italia, secondo la finanziaria che è stata approvata, quest'anno raggiungerà la quota dello 0,10, regredendo e passando dallo 0,19 del 2007 allo 0,10 dell'anno in corso, un taglio del 56%. Ora, naturalmente ci sono delle cause generali che conosciamo, la crisi globale che ha investito tutto il mondo e quindi anche i paesi industrializzati, però come possiamo far ripartire la crescita per tutti? Come possiamo ricostruire mercati e, come dire, persone che partecipano a questi mercati senza lotta alla povertà? La crescita disgiunta dalla lotta alla povertà non ripartirà. E io credo che uno dei modi per fare lotta alla povertà in modo serio, efficace e responsabile da parte dei paesi donatori sia rispettare gli impegni che dal 2002 ci siamo presi come paesi industrializzati e in particolare come paesi europei. Sono impegni sottoscritti, firmati al massimo livello. Ora, ritornare indietro e dimezzare, che vuol dire dimezzare una riduzione del 56%, rischia di pregiudicare la serietà di questo impegno e soprattutto di non riavviare la crescita né per i paesi poveri ma neanche per noi.
Maria Egizia Petroccione, rispetto proprio a questo punto, la crisi finanziaria può giustificare questo dimezzamento dal punto di vista del CINI?
No, assolutamente no, la crisi finanziaria esiste, è grave, è in atto e coinvolge tutti i paesi nel nord e nel sud del mondo. Però ci sono diverse considerazioni da fare. I paesi del nord del mondo sono tra i principali responsabili intanto di questa crisi finanziaria, ma le principali conseguenze della crisi finanziaria saranno vissute sulla pelle dei paesi del sud del mondo e le conseguenze saranno in quei paesi ancora più drammatiche che nel nord del mondo. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che, come sempre, in situazione di scarsità di risorse si tratta di fare delle scelte politiche e le risorse per salvare i settori che sono di interesse del governo, dei governi, non mi riferisco soltanto all'Italia, si trovano sempre. Quindi si tratta semplicemente di una manifestazione di una volontà politica che evidentemente non c'è stata in passato e non c'è ancora in questo momento. Le risorse, se si vogliono trovare, si trovano, come sempre, come è stato fatto per salvare il sistema bancario, come verrà fatto per salvare alcuni organismi finanziari internazionali. Certo. E quindi è solo esclusivamente una questione di volontà politica.
Ecco, a proposito di questa volontà politica, qual è la sensazione? C'è la volontà di trovare, ecco, la volontà politica di trovare un modo per, non dico invertire la tendenza, ma appunto almeno garantire gli impegni presi?
La volontà politica espressa c'è sempre, ma la volontà politica espressa è stata ribadita nei vari vertici internazionali, da Parigi ad Accra, a Doha, sull'ultima conferenza sulla finanza per lo sviluppo. Sono sempre stati riconfermati gli impegni a parole. Questa è la famosa dicotomia di cui parlavamo prima, cioè questo distacco tra gli impegni ogni volta ribaditi e riconfermati a livello internazionale e poi la pratica.
Petrelli, che cosa può fare però chi ci ascolta? Ecco, vediamo una situazione che rischia ancora una volta di tramutarsi in una conferma di questa dicotomia. Chi ci ascolta, che cosa può fare per mettere un po' sotto pressione il nostro governo, come anche quello di altri paesi, rispetto al mantenimento degli impegni presi?
Beh, la risposta è certamente nella mobilitazione della società civile. Sia il CINI, l'associazione delle ONG, assieme a circa 60 organizzazioni della società civile, hanno dato vita ad una coalizione per la lotta alla povertà, che si sta impegnando nell'incalzare il governo italiano, i governi europei, i governi dei paesi industrializzati, che ripeto, quelli che hanno maggiori responsabilità nello stato della situazione, la mobilitazione della società civile è un fattore di influenza per fare in modo che si tenga conto anche di questa priorità. Attenzione, diceva bene Maria Egizia Petroccione, centinaia di miliardi di dollari sono stati mobilitati per salvare il sistema bancario internazionale. La crisi è finanziaria ma anche economica. Non c'è contrapposizione, io credo, fra il rischio di perdita dei posti di lavoro nei nostri paesi industrializzati, che è pure un problema che esiste, e la lotta alla povertà e la lotta per salvare adesso questi 50 milioni di persone che rischiano di morire di fame, soprattutto donne e bambini. È una questione di volontà politica, di determinazione, le risorse ci sono. Stiamo parlando di alcune decine di miliardi di dollari a fronte dei centinaia di miliardi di dollari già mobilitati. Allora io credo che deve contare nel giudizio del pubblico, dei cittadini elettori, anche questo tema. Lo ripeto, non solo per i valori di solidarietà, che pure sono la base della nostra azione, ma anche perché dobbiamo essere convinti e dobbiamo fare in modo che i decisori politici si convincano che dalla crisi si esce tutti assieme, che i mercati si ricostituiranno solo se si fa la lotta alla povertà, che la crescita ripartirà solamente se si fa un'azione determinata, seria, ovviamente anche efficace, ma c'è un problema di quantità e di mobilitazione di risorse che si può fare e si deve fare in un breve, brevissimo arco di tempo per dare queste risposte. Recentemente, e mi permetto di dare un altro dato, la Banca Mondiale, quindi non le organizzazioni della società civile, hanno corretto quel dato, che era costante da alcuni anni, che diceva che 1 miliardo di persone sono quelle che vivono con meno di $1 al giorno. Hanno rifatto i conti, hanno ristabilito dei nuovi parametri e si sono resi conto, tra virgolette, che in realtà ormai sono 1.400.000.000 di persone quelle che vivono con meno di $1 al giorno. Allora, questa è un'emergenza come la crisi del sistema bancario nazionale e anche di più, io credo. Bisogna agire in modo concertato e coordinato su più fattori. La lotta alla fame si fa anche facendo la lotta al mutamento climatico, perché la fame si produce con l'aumento della desertificazione, perché la fame si produce anche con il riscaldamento globale, la fame si produce anche perché l'accesso all'acqua è pregiudicato per 1.100.000.000 di persone che non hanno a disposizione i 30 litri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice essere necessari per sopravvivere.
E questo significa anche un impegno personale di ognuno di noi, e l'impegno necessariamente passa attraverso l'informazione. Perché sottolineo questo? Perché probabilmente è responsabilità individuale anche cercare quelle informazioni che magari, ed è una colpa naturalmente di chi non le dà queste informazioni, non otteniamo magari dal servizio pubblico. Allora cerchiamo di dare degli indirizzi, in questo caso internet, perché sono quelli forse di maggiore accessibilità, almeno per coloro che utilizzano il computer e la rete. Cominciamo con Maria Egizia Petroccione. Quale sito possiamo dare per chi volesse maggiori informazioni, a cominciare proprio dalle vostre attività, quelle del CINI?
Allora, il sito del CINI è www.cininet.org
www.cininet.org. E la stessa domanda la rigiro naturalmente a Francesco Petrelli. Quale vogliamo lasciare di sito per permettere a coloro che ci ascoltano di avere già degli strumenti per aumentare poi magari quella sensibilità di cui parlavate?
Allora, io do il sito dell'Associazione delle ONG Italiane, www.ong.it, e il sito di UCODEP, www.ucodep.org.
Ecco, io ricordo anche questi siti internet che ci ha dato proprio Francesco Petrelli, www.ong.it è il sito proprio dell'Associazione delle ONG Italiane, e www.ucodep.org, siti importanti per informarsi. Esiste anche la possibilità di inviare, perché no, lettere alla Presidenza del Consiglio per testimoniare la propria volontà di vedere gli impegni mantenuti. Ricordo ulteriormente il sito del CINI, www.cininet.org, per poter avere ulteriori informazioni sulle attività del coordinamento italiano network internazionali. Il nostro tempo per oggi termina qui, ma come i nostri ascoltatori sanno, io ritorno sempre volentieri e ciclicamente sugli argomenti, in particolare questi che prevedono un cammino, e vedremo come proseguirà questo cammino. Per il momento però, oltre a dare appuntamento ai nostri ascoltatori per la puntata successiva che parlerà del secondo obiettivo, ringrazio Maria Egizia Petroccione, che del CINI è portavoce. Grazie a lei, Maria Egizia.
Grazie.
E grazie naturalmente a Francesco Petrelli, presidente di UCODEP e in particolare oggi rappresentante proprio dell'associazione ONG italiane. Grazie Francesco.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Luca Sdura, un appuntamento a giovedì prossimo e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.